Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Ed eccoci qui, cari amici, con un saluto affettuoso da parte di Mario. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa. Andiamo in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica della settimana dopo alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi, dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Potete scaricare il bollettino postale, usare la vostra carta di credito cliccando sull'apposito pulsante sulla sinistra della pagina per donare la cifra che desiderate, segnarvi il numero di conto corrente bancario per un bonifico o, infine, diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione. Il sito contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate, vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Il sassofono che avete appena ascoltato in questa touch è quello di Bonnie James, cinquantenne musicista e compositore premiato tantissime volte, che è un esponente dello smooth jazz statunitense. Anche se è ritenuto il più commerciale del jazz, io volevo darvi un assaggio di questo genere di cui Bonnie James è senz'altro uno dei massimi esponenti, insieme a quello che forse è ancora più conosciuto dal largo pubblico, Kenny G. Prima di cominciare, lasciate che mandi un saluto particolare ad una mia cara amica che ci sta ascoltando. Noi siamo oggi proprio in mezzo al ponte festivo e nel giorno dei morti forse sarebbe il caso di parlare solo di cose allegre. Ma quello che succede a questo nostro pianeta e, come dico nella sigla, ai suoi strani abitanti, non ce lo permette. L'ultima volta che ci siamo sentiti, 2 settimane fa, vi avevo accennato ad una ricerca fatta dall'AEA, l'Agenzia Europea per l'Ambiente. La sigla in inglese, se la cercate in rete, è EEA, European Environment Agency, riguarda l'aria che respiriamo ogni giorno ed in particolare il suo contenuto di schifezze. La ricerca vuole scoprire se ce ne sono abbastanza di queste schifezze da arrecarci danni anche gravi, soprattutto per quelli che vivono nelle città, ma come vedremo non solo per loro. I valori che riporterò sono del 2011, perché è l'ultimo anno che permette confronti tra i vari paesi europei, però non state a fare salti di gioia, perché la situazione generale non è per niente migliorata da allora, anzi. I primi 3 inquinanti in esame sono il particolato, l'ozono e gli ossidi di azoto, e su questi vorrei soffermarmi per ora con una premessa. Di polveri sottili o particolato abbiamo parlato un sacco di volte, spiegando come il particolato si divide in classi e categorie in base alla dimensione massima delle sue particelle. Quindi, quando parliamo di PM10, intendiamo polveri i cui granelli hanno un diametro massimo di 10 micron. Un micron è la millesima parte di un millimetro. Così PM2,5 significa che il diametro delle particelle è 4 volte più piccolo, ma il volume di queste particelle è 4×4×4, 64 volte più piccolo. PM0,1 significa che il diametro è 100 volte più piccolo delle PM10 e il volume 1 milione di volte inferiore. Questo implica 2 cose fondamentali. La prima, che la produzione di polveri sottili fornisce un numero di particelle, di granelli, diverso a seconda del loro diametro. Per fare un esempio, se potessimo trasformare una particella PM10 in particelle PM0,1, ne otterremo 1 milione. La seconda, che più piccole sono e più pericolose sono, perché sono in grado di penetrare tanto più profondamente nei nostri tessuti e negli organi interni. E dunque, avere 1 grammo di polveri sottili in un certo numero di metri cubi d'aria non significa niente, se non sappiamo quanto piccole, quindi quante e quanto pericolose sono e quali danni possono provocare. In generale è la temperatura a stabilire le dimensioni delle polveri emesse. Più questa è elevata e più sottile è il particolato prodotto. Ecco perché un alto forno è in generale più pericoloso di una fila di automobili. Certo, occorre poi anche calcolare che ogni alto forno o ogni inceneritore, se volete, acceso, ci sono centinaia di migliaia di automobili che circolano, mi riferisco particolarmente alle città, e quindi gli effetti sono un po' complicati da determinare, anche perché è relativamente facile misurare la presenza di PM10 e 2,5 nell'aria, ma è impossibile contare le particelle più piccole di queste. E poi va ricordato che le PM10 non sono fatte solo di particelle grossolane, perché 10 è il diametro massimo e là dentro possono essercene anche di molto più piccole. C'è anche da dire che si tratta di un argomento in evoluzione. Mentre infatti i rilevatori di PM10 sono usati da parecchi anni, quelli relativi al particolato più fine, i PM2,5, sono entrati in funzione da pochi anni, ufficialmente dal 2010 con la normativa europea al riguardo. E quindi è abbastanza normale che le varie agenzie che si occupano dell'ambiente e della salute dei cittadini rivedano mano a mano posizioni, effetti e conseguenze mano a mano che emergono nuovi dati. Niente si può dire sul particolato più fine. Insomma, non sappiamo quante particelle sottili e sottilissime per metro cubo escono da un certo impianto. È chiaro che in queste condizioni non ci possono essere limiti di legge al riguardo e quell'impianto, anche se produce malattie e morte, risulta perfettamente a norma di legge. Tutto questo porta alla conclusione che se vogliamo ragionare in modo razionale, possiamo fare solo su quello che è visibile, misurabile, segnatamente i PM10 e i PM2,5. Nonostante tutto ne abbiamo sufficienza, lo vedremo tra poco, perché le disgrazie legate a queste polveri 10 e 2,5 sono tante e dolorose. Le normative europee sulle polveri sottili stabiliscono per le PM10, che è il caso più semplice perché monitorato da più tempo, i seguenti limiti. Il valore massimo consentito nell'arco della giornata è di 50 microgrammi su metro cubo. Stiamo parlando di milionesimi di grammi come unità di misura. Il valore medio durante l'anno è di 40 microgrammi per metro cubo, che non può essere superato, questo è importante, più di 35 volte durante l'anno. L'Unione Europea aveva pensato di rendere ancora più stringente questa normativa, scendendo addirittura ad appena 7 giorni di bonus, ma ci si è resi conto presto che si trattava di un sogno utopico, così la legge è rimasta la stessa. Questo tuttavia non facilita di molto le città europee e vedremo meglio i dati tra breve, le quali nel periodo invernale riescono raramente a rimanere nei termini, consumando molto spesso i 35 giorni entro il mese di febbraio. I due elementi che incidono maggiormente sono il traffico e il riscaldamento, soprattutto se viene prodotto da caldaie di vecchio tipo. Ricordo che sto parlando solo di PM10. La normativa invece sulle 2,5 è più recente, è decisamente incompleta per le ragioni che ho detto prima. Quello che si prevede è la limitazione della produzione di PM2,5 al valore medio anno di 25 microgrammi su metro cubo. In realtà l'Unione Europea fissa solo obiettivi che prevedono l'abbattimento delle polveri del 20% entro il 2020, fissando, come dicevo prima, il limite di 25 microgrammi su metro cubo da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015. Questo risultato è stato approvato nel 2008, ma a quanto pare alcuni stati non se ne sono preoccupati più di tanto. Perché? Il motivo, secondo me, è abbastanza semplice. Dal momento che le polveri derivano in larga parte dalla combustione, del gasolio nei motori, del petrolio, del gas nei forni, dei rifiuti negli inceneritori e così via. Esse sono semplicemente la logica conseguenza, una conseguenza inevitabile, di come la nostra società è organizzata. Essendo basata proprio sulla combustione, ogni processo produttivo fa la sua parte nell'inquinare il pianeta di particolato. Possiamo, magari esagerando anche un pochino, vedendo le PM10 2,5 e quelle ancora più piccole, come il segnale che la nostra società funziona, esattamente come è stata progettata negli ultimi 3 secoli. Le pezze che si mettono, tra le quali la più ridicola è la sospensione del traffico domenicale nei centri cittadini, sono inutili perché quella che va eliminata è la causa generale dell'inquinamento, che però non si può colpire, perché altrimenti tutta l'impalcatura di interessi economici, politici, finanziari viene a crollare. Provate a pensare se uno arrivasse e dicesse: siccome ci sono centinaia di migliaia di persone in Europa che muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento da polveri, da domani nessuno più usa combustibili fossili. Beh, si bloccherebbe tutto, la produzione, il traffico, la possibilità di riscaldare le abitazioni, i trasporti. Anche questa radio non potrebbe più funzionare perché non ci sarebbe più corrente elettrica che viene generata ancora per oltre il 60% in Italia da centrali termoelettriche che bruciano gas, carbone e olio combustibile. Ecco dunque che le polveri PM sono le compagne inseparabili dello sviluppo, come noi lo abbiamo costruito e come purtroppo anche nella convinzione di molti cittadini deve rimanere in futuro. Questo significa, lo dico per chi è convinto che questa sia la strada giusta, che i morti e i malati provocati da questo inquinamento sono solo un effetto collaterale che tocca pagare al Dio progresso. Mi viene in mente qui la storia di Minosse, che obbligò gli ateniesi a fornire carne fresca di giovani uomini e donne per placare la fame del Minotauro. Chissà che un giorno si affacci un Teseo a distruggere anche il nostro Minotauro.
Eri nato uomo e adesso più non vuoi. La tua casa lascia e poi scegli un mondo di poesia, sei tu Peter. Tu che a Kensington vivi, Peter, tu che a Kensington vivi. Trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così, tu 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 tu.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Do 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 do.
Questo era ovviamente un omaggio ad un'icona della musica scomparsa una settimana fa, Lou Reed. Il brano in questione è Walk on the Wild Side e tratta temi scottanti di prostituzione, di ragazze e ragazzi, di sesso, di transessualità, di droga. Probabilmente è una descrizione di quello che accadeva nella Factory di Andy Warhol. Un testo davvero durissimo che Maurizio Vandelli ha trasformato nella versione cantata qui dalla bravissima Patti Pravo in una specie di poesia su Peter Pan. Operazione che a qualcuno potrà anche piacere, a me sembra un insulto a Lou Reed, però non dobbiamo prendercela con Vandelli. Nel 1973, in un'Italia ancora senza divorzio, dei temi del testo originale era meglio non parlare. E torniamo adesso agli inquinanti atmosferici. Un altro inquinante pericoloso di cui parla la ricerca europea è l'ozono. Questo gas, le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno, è quello che ci ha permesso di essere qui a chiacchierare, a discutere tra di noi. Se posso banalizzare il racconto a poche battute, molto tempo fa la vita era concentrata nell'acqua di mari e oceani, poi alcuni tipi di alghe inventarono la fotosintesi clorofilliana e si cominciò così a scartare quello che a loro non serviva, cioè l'ossigeno. Piano piano l'atmosfera si riempie di abbastanza ossigeno da permettere la migrazione sulla terraferma degli anfibi. L'evoluzione ha poi fatto il resto. Il problema di vivere fuori dall'acqua stava anche nel fatto che il Sole invia, ancora oggi ovviamente, una quantità piuttosto robusta di onde elettromagnetiche. Queste non sono tutte uguali. Ci sono quelle meno energetiche, come la luce che usiamo per esempio per leggere la bolletta dell'Ener, gli infrarossi che usiamo per godere di una calda giornata estiva e gli ultravioletti che utilizziamo per abbronzarci al mare. Ma i raggi ultravioletti sono di vario tipo, gli UVA, gli UVB e gli UVC. I primi sono i meno energetici, sono quelli che arrivano quasi tutti, il 95% fino a terra, e fanno di sottomarina un luogo adatto ad abbronzare la pelle. Gli UVC sono i più energetici. Quando arrivano a circa 30 km dal suolo, incontrano le molecole di ossigeno biatomico, cioè formate queste molecole da due atomi di ossigeno, le quali sono lì a guardia della Terra e bloccano tutta la radiazione UVC. L'effetto però è drammatico per quelle particelle, in quanto vengono spaccate e ridotte ad ossigeno monatomico, cioè con un solo atomo. Questi si ricombinano poi a pacchetti di tre, dando così origine all'ozono. E dai, ad un'altezza variabile, ma comunque superiore ai 25 km, si è formato uno strato chiamato ozonosfera. L'ozono che si trova lassù in alto può essere considerato un gas serra, che però funziona al contrario. Invece di impedire alla radiazione di uscire dall'atmosfera, le impedisce di entrare. Ci sono poi, non l'ho dimenticato, i raggi UVB, che hanno energia intermedia tra gli altri due. La fascia di ozono riesce a bloccare quasi tutta questa radiazione, circa il 95%, ma questa azione comporta un sacrificio da parte dell'ozono che si decompone, ma poi rinasce dalle ceneri grazie agli UVC, come abbiamo visto prima. Insomma, un meccanismo di difesa perfetto, se non fosse che 30 km più in basso abitano degli imbecilli che sono riusciti a costruire e diffondere sostanze come il freon dei circuiti frigoriferi, in generale i CFC, cioè i clorofluorocarburi, che si usavano anche in tutte le bombolette spray, dalla lacca per capelli ai deodoranti e ai profumi, e che hanno provocato quello che è conosciuto come il buco dell'ozono. Sono voluti anni perché l'Homo sapiens si accorgesse della cazzata che aveva fatto e intervenisse. Oggi i buchi ci sono ancora, ma sono costantemente monitorati da un'apposita organizzazione internazionale, come ad esempio la NOAA, che sarebbe l'Amministrazione Nazionale Oceanica ed Atmosferica, di cui potete, se volete, visitare il sito cercando NOAA in rete. Dunque, l'ozono è un nostro potente difensore, ma solo se si trova lassù oltre i 25 km di quota, dove noi non arriviamo per quanto allunghiamo il collo. Un discorso molto diverso vale per l'ozono a terra, che è chiamato anche troposferico. Questo è uno dei principali componenti di quello che noi siamo abituati a chiamare smog e quindi particolarmente presente, come ben sappiamo, nelle città. È molto velenoso se respirato a dosi abbondanti. Non avendo a disposizione radiazioni ultravioletta energetiche, si forma sempre dall'ossigeno in presenza, per esempio, di scariche elettriche, scintille, fulmini, eccetera. Voglio anche aggiungere che l'industria ne usa parecchio producendolo con vari metodi, ma sempre partendo dall'ossigeno o direttamente dall'aria. Tra i suoi impieghi posso ricordare la disinfezione di acqua, superfici, derrate alimentari e altro ancora. Può sembrare che sia tutto sotto controllo. Uno dice: allora perché ti lamenti? Beh, un momento. Facciamo una piccola deviazione e poi torniamo a questo punto. Il terzo elemento di cui la ricerca europea tratta sono gli ossidi di azoto, che comunemente vengono chiamati NOx, dove questa X indica il numero di atomi di ossigeno che sono legati a quello di azoto. L'azoto è il gas più presente in atmosfera, un po' meno dell'80% del totale. E non è difficile pensare a cosa succede quando c'è una combustione, una qualunque combustione, da quella che avviene nel camino dove il ceppo si prepara ad arrostire le costicine, a quella che avviene in un motore a scoppio o nelle centrali termoelettriche dove gas, carbone o petrolio vengono bruciati. Le temperature elevate aggrediscono l'azoto che si combina con l'ossigeno dando origine appunto a questi ossidi di azoto. Sono dunque dei sottoprodotti della combustione.
soprattutto se questa non è perfetta o avviene a temperature molto elevate. Probabilmente la fonte da cui proviene la maggior parte dell'ozono a terra è il traffico veicolare. A detta dei medici, questi ossidi sono da considerare inquinanti pericolosi anche per la salute delle persone. In particolare, aggraverebbero le condizioni dei malati di asma. Ora la domanda è: che cosa c'entra questo con l'ozono? Vediamo come c'entra. Alcuni di questi NOx, di questi ossidi di azoto, per esempio il famosissimo NO2, il diossido di azoto, in presenza della radiazione solare e dei raggi ultravioletti che arrivano fino al suolo, reagisce con l'ossigeno dell'atmosfera producendo ozono. Dunque, maggiore è la quantità di NOx prodotti, maggiore sarà anche la quantità di ozono a terra. E alla fine torna sul banco degli imputati la combustione e dunque il nostro modello di sviluppo. Ma quali sono gli effetti che l'ozono produce sulle persone? È pericoloso oppure no? Qui è chiaro, ci vorrebbe un medico, ma io credo che se andiamo a leggere la documentazione dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, qualche elemento oggettivo possiamo ricavarlo. Del resto, proprio l'Unione Europea ha chiesto all'OMS di attivarsi per avere dati scientifici più recenti possibili. E così nel gennaio scorso è uscito un documento piuttosto drammatico che è servito anche per compilare la ricerca dell'AEA di cui parleremo tra poco. Voglio leggervi alcune righe dell'allarmante conclusione dell'OMS. Questa conclusione è stata pubblicata in luglio e quindi è estremamente attuale. Lo faccio perché siamo abituati a pensare che l'ozono faccia lacrimare gli occhi e magari basti un buon corriglio perché passi tutto. Cercherò di tradurre le conclusioni dell'OMS in un linguaggio un po' più semplice. Eccole. Ad essere colpite dagli alti livelli di ozono che si possono trovare in molte zone del mondo sono le funzioni e la biochimica del tratto respiratorio. Anche se è possibile che un graduale assorbimento del gas porti ad una sorta di adattamento, è plausibile che si vada incontro a danni permanenti degli organi a rischio. Recenti studi epidemiologici hanno confermato che l'ozono è abbinato a effetti sulla salute acuti sia in termini di malattia che di mortalità. Ci possono essere cambiamenti delle vie aeree a livello dei bronchioli con effetti sulla cui reversibilità gli studi sono ancora in corso. Sembra anche che l'esposizione all'ozono abbia un'incidenza sullo sviluppo cognitivo e la salute riproduttiva, comprese le nascite premature. Lo studio raccomanda l'elaborazione di linee guida sulla qualità dell'aria per le concentrazioni medie di ozono a lungo termine. Ed ecco, dopo aver letto queste righe, quali sono gli effetti, quali sono i guai che possono essere prodotti. Gli effetti acuti dell'ozono sono indipendenti dagli altri inquinanti, come gli ossidi di azoto e il particolato, ma possono essere aggravati da un caldo molto elevato, quindi d'estate, si manifestano. E si manifestano mediante, tra le altre cose, bruciore agli occhi, irritazioni delle mucose, irritazioni alla gola, senso di oppressione toracica, dolori respirando profondamente. E ancora, reazioni infiammatorie nelle vie respiratorie, incremento dei sintomi e delle malattie che le colpiscono. E ancora, sensibile riduzione delle funzioni polmonari. E ancora, riduzione delle prestazioni fisiche. Ed infine, incremento delle ospedalizzazioni e dei decessi. Quindi aumentano il numero di morti. E anche se alcuni dati non sono ancora certissimi, vale sempre il principio di precauzione. Certo, è molto curioso pensare che tutta la vita sulla Terra dipenda alla fine dall'esistenza di un sottile schermo di un gas velenoso. Il Great White con Gone with the Wind. Il documento dell'Agenzia Europea dell'Ambiente è consistente e supera abbondantemente le 110 pagine. Non è dunque ipotizzabile analizzarlo in uno scorcio di questa trasmissione, però possiamo riassumerlo per grandissimi capi, lasciando poi ai più curiosi il piacere di esplorarne i meandri, collegandosi con il sito dell'Agenzia appunto Europea all'Ambiente, che è facilmente reperibile in rete. Quello che emerge è che più del 90% dei cittadini europei che vivono nelle città è esposto a livelli di inquinanti atmosferici che sono ritenuti nocivi per la salute dall'OMS, cioè dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Europa è molto preoccupata e questo rapporto segue quello del 2005, che portò poi alle normative che ho già citato prima del 2008. Ora si vogliono stabilire le politiche comunitarie per il periodo dal 2014 al 2020 in modo da ridurre drasticamente questi rischi. Praticamente nessun settore della vita pubblica si salva. Il trasporto su strada, l'industria, l'agricoltura, il sistema residenziale contribuiscono tutti all'inquinamento atmosferico in Europa. Nonostante la riduzione delle emissioni e delle concentrazioni di alcuni inquinanti in atmosfera osservata negli ultimi decenni, il rapporto dimostra che il problema dell'inquinamento atmosferico nel continente è ben lungi dall'essere risolto. Il dito viene puntato, come ho già sottolineato prima, in particolare su due elementi: le polveri e l'ozono a terra, quello nella cosiddetta troposfera. Le nuove ricerche, stimolate anche da tecniche di indagine e di misurazione che sono sempre migliori, come per esempio la possibilità di monitorare le PM2,5 che prima non si potevano fare, ecco, queste novità, diciamo, tecnologiche, hanno mostrato che bastano concentrazioni anche inferiori a quello che si credeva in passato per provocare dei gravi danni alla salute dell'uomo. Anche le dichiarazioni dei più autorevoli responsabili della politica europea in tema ambientale non lasciano spazio a molte interpretazioni. Il direttore esecutivo dell'agenzia dell'AEA, il belga Hans Bruininks, dice: «L'inquinamento atmosferico sta causando danni alla salute umana e agli ecosistemi. Un'ampia parte della popolazione non vive in un ambiente sano secondo gli standard attuali. Per avviare un percorso che porti alla sostenibilità, l'Europa deve essere ambiziosa e rendere più severa l'attuale normativa». Ancora più deciso è lo sloveno Janez Potočnik, che è il commissario europeo all'ambiente che vi ho presentato tante altre volte. Per molte persone, dice, la qualità dell'aria costituisce una delle maggiori preoccupazioni. Gli studi dimostrano che un'ampia maggioranza dei cittadini è consapevole dell'impatto della qualità dell'aria sulla salute e chiede alle istituzioni di intervenire a livello europeo, a livello nazionale e locale, anche in tempi di austerità e di difficoltà. Sono pronto, conclude, a dare una risposta a queste preoccupazioni attraverso il prossimo riesame della qualità dell'aria della Commissione. Ora, i dati che emergono sono veramente drammatici se vengono confrontati non tanto con le direttive europee, ma con gli standard definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo caso si scopre che tra il 2009 e il 2011 fino al 96% degli abitanti delle città è stato esposto a concentrazioni di particolato fine, cioè il 2,5, superiori ai limiti delle linee guida dell'OMS, e fino al 98%, praticamente tutti, è stato esposto a livelli di ozono superiori alle linee guida dell'OMS. Ed essere tra quel 2% o quel 4% che manca al 100% è davvero un terno al lotto. Tra l'altro, la stessa ricerca europea dimostra che chi vive in campagna non può semplicemente chiamarsi fuori. Ci sono situazioni in cui anche le aree rurali sono caratterizzate da forti livelli di inquinamento atmosferico. Per non andare troppo lontani da casa nostra, la zona della Bassa Padovana ne è un esempio concreto. Certo, ci sono stati in passato passi avanti positivi, anche importanti. So, per esempio, le emissioni di diossido di zolfo dalle centrali elettriche, dall'industria e dal trasporto sono state ridotte, e questo ha ovviamente ridotto anche il rischio generale, così come l'eliminazione del piombo dalla benzina ha determinato una riduzione delle concentrazioni di piombo in atmosfera, e questa presenza è ritenuta dalla scienza responsabile di problemi dello sviluppo neurologico. La ricerca di cui sto parlando, nelle prime pagine, descrive anche gli altri inquinanti, oltre ai tre che ho già analizzato, da dove vengono, gli effetti che sono in grado di provocare sulla salute umana. Detto appunto dei tre principali, annotiamo il resto. SO2, biossido di zolfo, è emesso quando vengono bruciati carburanti contenenti zolfo, oppure proviene da processi industriali ad alta temperatura che coinvolgono materie prime che contengano una abbondante quantità di zolfo, per esempio le fonderie. Interviene sul sistema respiratorio riducendo le funzioni e le capacità dei polmoni. CO, il monossido di carbonio, è uno dei grandi killer e non solo nelle parti più povere del mondo. La settimana scorsa un ragazzo di 29 anni è morto in Piemonte per questo motivo. Deriva da una combustione incompleta di combustibili fossili. La sua presenza riduce la capacità del sangue di trasportare l'ossigeno e di riduce così l'apporto di ossigeno ai tessuti e agli organi. La sua vita in atmosfera è di circa 3 mesi e quindi in questo periodo è in grado di legarsi all'ossigeno formando anidride carbonica, quindi un gas serra, ma anche ozono e quindi producendo effetti inquinanti e dannosi per la salute in maniera indiretta. I metalli pesanti derivano principalmente da vari processi di combustione e di attività industriali. Oltre ad inquinare l'aria, si depositano su terreni e superfici d'acqua, penetrando poi nel sottosuolo. La loro persistenza nell'ambiente è già un pericolo, ma quello più grave deriva dal cosiddetto bioaccumulo. Si tratta della situazione in cui queste sostanze entrano in un organismo, ad esempio, che ne so, in un animale allevato, e si accumulano raggiungendo alla fine dosi maggiori di quelli che sono presenti all'esterno. Oltre al danno per la povera bestia, è chiaro l'effetto dannoso che questo ha anche sulla catena alimentare. La ricerca europea prende in esame il cadmio, il mercurio, il nichel, il piombo e l'arsenico, che non è un metallo pesante per sé, ma viene regolarmente aggiunto a questa lista per via della sua grande tossicità. Ed infine il benzene. Questa sostanza viene prodotta nella combustione incompleta dei carburanti dei veicoli. Altre fonti sono il riscaldamento domestico, la raffinazione del petrolio e tutte le operazioni che portano la benzina nelle pompe delle nostre strade. Ma recenti studi hanno mostrato che la stragrande maggioranza, più dell'80% del benzene, deriva dal traffico. È un inquinante pericolosissimo perché interviene sul materiale genetico delle cellule e può provocare l'insorgenza del cancro. Questo dunque è il quadro poco allegro degli effetti degli inquinanti che sono esaminati dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, inquinanti che hanno effetti sulla salute dell'uomo. E l'ambiente? Come risente l'ambiente di queste schifezze che derivano tutte, lo abbiamo appena visto nei particolari, dal nostro modo di intendere lo sviluppo? Questo è quello che vedremo tra pochissimo. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. That we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Bob Seger con Against the Wind. Questa è una canzone storica perché fa parte di una delle più incredibili colonne sonore di sempre, quella del film Forrest Gump. Torniamo ai discorsi sull'inquinamento atmosferico. Le prime pagine della ricerca dell'AEA non ci lasciano molto tranquilli perché ci fanno capire quanto a rischio sia la nostra salute, e qui stiamo parlando di dati oggettivi e attuali, non di rischi per il futuro. Tuttavia c'è ancora dell'altro che emerge da questo documento e ha a che fare questa volta con due altri aspetti della nostra vita. Il primo riguarda gli effetti di questi inquinanti sull'ambiente. Voglio ricordare ai due disattenti che non si può alzare le spalle e dire chi se ne frega, perché dalla salute dell'ambiente non dipende solo quanto possiamo viaggiare con le automobili o riscaldare le case, ma quanto grano potremo produrre e quanta acqua potranno bere i nostri figli. Il secondo riguarda gli effetti sul clima che queste stesse sostanze possono provocare, e qui non aggiungo altro perché capire che le modificazioni climatiche ci stanno uccidendo è un argomento che ho trattato ormai centinaia di volte in questi ultimi anni, pertanto io seguirò la ricerca dell'AEA. Le polveri sottili hanno sugli animali gli stessi effetti che hanno sull'uomo, possono intervenire sulla crescita delle piante e su processi degli ecosistemi. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, gli effetti dipendono dal tipo di particelle che compongono il particolato. Uno degli effetti che certamente vengono associati alla presenza massiccia di PM è il loro influsso sull'albedo, vale a dire sulla capacità delle superfici terrestri di riflettere la luce del sole. Nonostante la sicurezza che la ricerca europea dichiara nel proprio rapporto, cioè dice io sono sicura che è esattamente così, io non mi sento di aggiungere, anzi mi sento di aggiungere che questo risultato non è definitivamente accertato. Le particelle riflettono la luce solare in maniera diretta, ma modificano indirettamente anche la dinamica delle nuvole e quindi albedo e durata della vita delle nuvole aumentano tutte e due. Quello che invece succede di sicuro è che il particolato depositato sul ghiaccio può aiutare a scioglierlo più rapidamente, diminuendo l'albedo, come è stato osservato in alcuni ghiacciai. L'ozono a terra ha effetti particolarmente dannosi sulla vegetazione, in particolare sulla riproduzione e sulla crescita, riducendo così l'abbondanza dei raccolti. Può inoltre modificare le strutture degli ecosistemi, ridurre la biodiversità e far diminuire la capacità della vegetazione di assorbire anidride carbonica. È chiaro che quest'ultimo processo ha influenze anche sui cambiamenti climatici. Del resto, l'ozono è un gas serra, anche se la sua capacità serra, cioè quanto fa aumentare la temperatura rispetto all'anidride carbonica, non è ancora nota con certezza. Gli ossidi di azoto sono precursori sia dell'ozono che del particolato e come tali inducono gli stessi problemi già visti, compresi quelli sui cambiamenti climatici. Ma l'effetto ambientale tipico di questi inquinanti è la cosiddetta eutrofizzazione. In sostanza, l'eutrofizzazione avviene quando si ha un eccesso di azoto negli ecosistemi. Questo processo ha come conseguenza più vicina quella di mettere a rischio la biodiversità e questo riguarda, secondo la ricerca europea, la maggior parte degli ecosistemi del nostro continente. Nell'ultimo decennio le emissioni di alcuni inquinanti a base di azoto sono diminuite. Per esempio le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca sono scese del 27 e del 7% rispettivamente rispetto al 2002. Tuttavia le emissioni non sono state ridotte quanto previsto e 8 stati membri dell'Unione Europea, tra i quali una volta tanto non c'è il nostro, violano i limiti massimi consentiti un anno dopo la scadenza del termine. Per fare fronte all'eutrofizzazione è necessario introdurre nuove misure volte alla riduzione delle emissioni di azoto. Biossido di zolfo. Questo inquinante contribuisce pesantemente alla acidificazione di terreni e superfici d'acqua, provoca danni alla vegetazione, contribuisce alla formazione di particolato con tutti gli effetti ambientali connessi, compresi quelli sul clima. Del monossido di carbonio ho già detto, agisce sugli animali esattamente come sull'uomo e porta alla formazione di gas serra. I metalli pesanti. Anche se ognuno di essi ha una sua specificità, i metalli pesanti intervengono sulla vita degli ecosistemi per la loro tossicità e per il bioaccumulo di cui ho già detto. Non hanno invece, a quanto pare, alcun effetto diretto sui cambiamenti climatici. Ed infine il benzene. Il benzene è un effetto tossico acuto sulla vita acquatica. Si accumula soprattutto negli invertebrati. Porta a problemi riproduttivi e cambiamenti di aspetto o di comportamento. Può danneggiare le foglie delle colture agricole e causare la morte delle piante. Inoltre è un gas serra e non può che incidere sui cambiamenti climatici. E adesso, visto quello che questa ricerca europea ci ha raccontato su questi inquinanti, andiamo a vedere la geografia dell'inquinamento europeo, cercando le zone più colpite dagli inquinanti che fino adesso ho citato, almeno dei primi tre. E preparatevi perché non ci sono buone notizie, neanche un po'. Senza leggere tutto il documento in inglese, potreste semplicemente guardare le mappe relative alla diffusione delle polveri sottili, dell'ozono troposferico, quello a bassa quota, e degli ossidi di azoto. Sono chiarissime, non hanno bisogno di alcun commento. Le aree più scure rappresentano le situazioni più gravi. Trovate le più significative nel mio sito, noncicredo.org, insieme ad un articolo che, grosso modo, ripropone questa puntata. Se consideriamo le zone più inquinate in Europa, dalle polveri sottili PM10, risaltano le aree di Turchia, l'area tra la Polonia, la Slovacchia e la Grecia e, proprio dove ci troviamo oggi, una zona molto molto scura nella pianura padana. Ma se guardiamo la mappa relativa ai PM2,5, scompaiono alcune di queste aree, resta la Polonia slovacca e, in maniera veramente molto poco rassicurante, la pianura padana. Nell'Europa occidentale l'Italia è il paese più inquinato di tutti da polveri sottili, qualunque sia il diametro considerato. Le cose non vanno meglio, anzi peggiorano decisamente, se passiamo all'ozono. L'area italiana, dalle Alpi al Po, è quella messa peggio in Europa, l'unica ad apparire di un colore molto scuro che segnala il massimo della concentrazione. Le aree agricole sono un po' più diffuse in Europa, ma la zona più colpita resta sempre ancora la stessa, la nostra. Da questo lungo esame degli effetti sulle persone, sull'ambiente e sul clima, ci scopriamo in pericolo, spesso senza saperlo. Non è però questo, a me sembra, la questione più grave, perché cambiamenti drastici non saranno mai possibili finché resteremo ancorati, anche noi cittadini molto spesso, alla logica che l'inquinamento è un male necessario per quello che noi ci ostiniamo a chiamare progresso. E questo era Zucchero con Così Celeste. Una delle domande che adesso dobbiamo farci, perché siamo molto curiosi, è quali sono le città che più di ogni altre soffrono dell'invasione di questi inquinanti. Come abbiamo visto prima, per le aree geografiche, anche qui le notizie non sono molto incoraggianti. Come detto, i dati si riferiscono al 2011, perché è l'ultimo anno in cui si possono fare comparazioni a livello europeo. Ma i dati che abbiamo avuto da tutti gli studi successivi e che vi ho mano a mano presentato in questa trasmissione non mostrano miglioramenti netti per l'anno successivo e neanche per quello in corso. Cominciamo con l'ozono. Al primo posto, che significa che sono quelle messe peggio, due città italiane, Padova e Lecco, dove il numero di giorni in cui i livelli di ozono hanno superato i limiti di guardia è rispettivamente di 104 e 100. Segue la spagnola Cáceres, ma poi è di nuovo Italia. Pavia, Reggio Emilia, Treviso, Parma, Verona, Varese, Modena, Udine e Novara. Tutta o quasi la geografia della pianura padano-veneta. In questa triste classifica, ai primi 30 posti ci sono 23 città italiane. Gli sforamenti per le nostre città sono più che triple rispetto agli standard previsti. E le cose non vanno meglio se si considerano le polveri sottili. Ricordo la normativa che prevede la possibilità di 35 sforamenti annui. Monza è arrivata a 121, Brescia 113, Cremona 109, Vicenza 108, Torino 105, Padova 93, Venezia 85, dati, ripeto, del 2011. Anche in campagna la tendenza fa rabbrividire, in campagna proprio nel senso fuori dalle città. Il numero di centraline che ha rilevato superamenti per le particelle sottili tra il 2009 e il 2011 è più che raddoppiato, con incrementi particolarmente significativi in Italia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Olanda e Polonia. Infine il biossido di azoto. Sono stati rilevati 26 casi di superamento dei limiti in zone rurali. Di questi 26 casi, 16 sono in Italia. I dati, fanno presente dall'Agenzia dell'Unione Europea, non vengono rilevati a bordo di una strada oppure di fronte alle centrali termoelettriche, ma in punti della città che non sono vicini alle fonti inquinanti. In pratica è come se noi stessimo respirando sulla nostra terrazza o al bar. La situazione è disastrosa, accusa Anna Gerometta dell'associazione milanese Genitori Antismog. Dal rapporto dell'agenzia UE emerge una chiara mancanza di volontà politica di affrontare questo problema, che sta assumendo delle proporzioni sanitarie spaventose. È desolante che i nostri ministri dell'ambiente, governatori e sindaci siano completamente insensibili o incoscienti da non prendere provvedimenti. Come detto, che le cose non siano affatto cambiate lo dimostrano le varie ricerche eseguite nel nostro paese, dove dati sia del 2012 che dell'anno in corso testimoniano un inquinamento dell'aria pesante e pericoloso. Del resto, una parte della puntata del 2 febbraio scorso di Non ci credo era stata dedicata proprio ai rilevamenti effettuati da Legambiente per il 2012 e raccolto in un dossier intitolato Malaria, ma malaria con l'apostrofo mala aria, aria cattiva. Quali soluzioni sono possibili? Verrebbe da rispondere che tutto l'impianto produttivo è sotto processo perché da esso derivano gli inquinanti di cui abbiamo discusso. In particolare la combustione è l'origine di quasi tutti i malanni esaminati. Ecco allora che sarebbe necessario pensare, nel medio periodo, a promuovere un diverso modello di sviluppo basato, ad esempio, su energie rinnovabili a rotta di collo. Voglio sottolineare che qui non si tratta più di convenienza, ridurre i costi, il consumo di materie prime e così via. Si tratta di sopravvivenza, di ridurre le morti per polveri sottili, oggi stimate nell'Unione Europea superiori a 500.000 ogni anno. Si tratta di rivedere il concetto stesso di mobilità riducendo drasticamente il numero di motori in circolazione. Se nel nostro paese, su 60 milioni di abitanti, sono presenti 50 milioni di motori a scoppio e il 90% delle merci viaggia ancora su gomma, qualche effetto sull'inquinamento dell'aria e quindi sulla salute dei cittadini dovrà pure averlo, non credete? Ma torniamo alla pubblicazione dell'AEA e vediamo cosa propone come progetto per venire fuori o quantomeno limitare questo disastro ecologico. Non c'è dubbio che imporre normative e limiti da rispettare sia cruciale e rientri in quella politica per l'aria pulita che l'Unione Europea sta cercando faticosamente di mettere in piedi. Ci si muove prevalentemente nell'applicazione di nuove tecnologie che rendano i motori meno inquinanti, oltre che meno energivori. Attualmente è in vigore la cosiddetta comunicazione veicoli 2020 che vuole implementare e generalizzare l'applicazione degli standard Euro 6. In generale, tuttavia, si ha l'impressione che la questione sia ancora allo studio, se è vero che solo recentemente è stata avviata un'indagine su 12 città campione, per l'Italia Milano, per controllare la situazione. Anche leggendo le altre proposte per limitare i danni da inquinamento da ozono, NOx e compagnia, l'impressione resta la stessa, e cioè che senza un'adeguata presa di posizione dei governi locali e la ferma convinzione che questo modello di sviluppo è la causa prima, seconda, terza, quarta dell'inquinamento, non si possano certo nutrire grandi speranze. Ci sono certamente spiragli ed iniziative che qualche squarcio nel cielo lo aprono. Bisognerà che piano piano, ma non troppo lentamente, lo invadano tutto questo spazio e diventino lo standard se vogliamo che l'espressione vivere su questo pianeta abbia ancora un senso. I Deep Purple con Wasted Sunsets, tramonti sprecati. Io vorrei chiudere, dopo avervi dato questa caterva di brutte notizie, vorrei chiudere la puntata odierna di Non ci credo riprendendo due articoli che, pur trattando argomenti differenti, hanno in comune il fatto di rappresentare una buona notizia, o quantomeno che ci fanno sperare in qualcosa di positivo. sono tratti tutti e due dalle edizioni online del quotidiano Repubblica e sono stati pubblicati attorno alla metà di ottobre, quindi sono ancora molto recenti. Il primo racconta la storia di un'avventura nata a Padova nel 2010, arrivata alla sua fase terminale. La seconda racconta invece delle idee del ministro dell'Ambiente Andrea Orlando sui rifiuti. E vorrei cominciare da quest'ultimo, facendo però presente che in realtà non c'è niente di nuovo, in quanto finalmente anche un ministro italiano si è reso conto che esistono delle normative europee, recepite da tempo anche dal nostro paese, che vanno semplicemente applicate, cominciando a fare chiarezza anche tra la popolazione che non ha idee per nulla chiare su questo argomento. La novità infatti è proprio questa, cioè che un decreto ministeriale va finalmente nella direzione giusta. L'articolo è stato scritto dal giornalista Antonio Cianciullo, che abbiamo citato tante volte qui dentro, e si chiama «Diminuire i rifiuti mentre il PIL cresce», «Arrestare l'emorragia degli sprechi alimentari», «Assicurare vantaggi economici a chi gestisce in modo corretto gli scarti della casa o dell'industria». Sono i tre capisaldi del decreto varato dal Ministero dell'Ambiente per evitare di rincorrere le emergenze e cominciare a pianificare una corretta gestione dei rifiuti che, come vuole l'Europa, vede al primo posto nella scala delle priorità la riduzione, seguono riuso, recupero, riciclo, infine combustione e, solo per il residuale, la discarica. Per una volta non ci troviamo a rincorrere le scadenze, ma pianifichiamo con anticipo, ha spiegato il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando. L'obbligo europeo è adottare un piano di azione per la prevenzione della produzione di rifiuti entro dicembre, quindi tra due mesi. Noi abbiamo varato a ottobre queste linee guida e le regioni hanno ora un mese di tempo per recepirle o adattarle alle loro specifiche esigenze, coerentemente con lo spirito della normativa comunitaria. Vedremo cosa succederà in regione. Il punto centrale del programma è la spinta tecnologica che sollecita. Ridurre i rifiuti aumentando la produzione vuol dire migliorare l'efficienza degli impianti, cioè investire per ridurre i costi e diventare più competitivi. In altre parole, creare le premesse per accelerare l'uscita dalla crisi. E il piano prevede una riduzione della produzione di rifiuti per unità di PIL del 5% per gli urbani e per gli speciali e del 10% per i rifiuti pericolosi. Il secondo pilastro della strategia di soluzione del problema rifiuti è la lotta contro gli sprechi. Per elaborare una strategia di intervento verrà creata una squadra coordinata da Andrea Segre, il fondatore di Last Minute Market, l'associazione che ha lanciato la campagna a livello europeo e che proprio ieri, quindi parliamo di un paio di settimane fa, ha dato la misura degli sprechi alimentari domestici. Valgono lo 0,5% del PIL, 8,5 miliardi di euro. Il terzo punto è l'applicazione del principio che chi inquina paga. Il passaggio dalla tassa alla tariffa per i rifiuti prevede un meccanismo di dissuasione economica nei confronti di chi scarica sulla collettività i costi ambientali non facendo una corretta raccolta differenziata. Mentre continuare a pagare i rifiuti in base ai metri quadrati della casa è un evidente non senso ecologico ed economico. Così come sarebbe controproducente l'inclusione della voce rifiuti in una service tax che abbia parametri diversi dall'efficienza del sistema produttivo e dunque del recupero delle materie incorporate nei beni, sarebbe meglio dire nelle merci. Tra le misure da adottare ci sono la riduzione della posta indesiderata tra i 10 e i 16 kg di materiale pubblicitario che finisce in ogni cassetta delle lettere, il passaggio alle bollette via mail, la riduzione del consumo di carta negli uffici pubblici e, per premiare le aziende più attente alla gestione ambientale, l'applicazione del Green Public Procurement, la quota di acquisti verdi, da parte della pubblica amministrazione già prevista dall'Unione Europea. Questo era il primo articolo, non si tratta che di aspettare a vedere che cosa succederà. Il secondo articolo invece è stato scritto da Cinzia Sasso e si riferisce all'apertura del nuovo orto botanico di Padova, un'opera con la O maiuscola che a livello nazionale non ha avuto forse l'eco che meritava. Ecco il testo. Il primo dei record è negli anni che sono stati necessari per costruirlo. Era il 2010, solo 3 anni fa, quando sono cominciati i lavori e nessuno avrebbe scommesso che un'università sarebbe riuscita a portare a termine un progetto tanto ambizioso. Invece eccolo lì. stretto tra le cupole bizantine della chiesa di Sant'Antonio e quelle rinascimentali di Santa Giustina, a due passi da Prato della Valle, che è una delle piazze più belle d'Italia, beh, questo noi padovani possiamo confermarlo, annunciato da un profumo di olea fragrance che ti entra nelle narici, il nuovo orto botanico di Padova, costato 15 milioni, immaginato nei primi anni 2000, affidato ad uno studio inglese e realizzato dagli italiani di VS Associati, è pronto per essere aperto al pubblico e per diventare un prepotente richiamo come il Museo Guggenheim è diventato per Bilbao e un luogo dove si impara attraverso l'esperienza come il Nemo è per Amsterdam. Sono 15 ettari di giardino dedicati a tutte le specie del mondo. Stanno dentro ad una cupola di vetro e cemento lunga 100 metri, alta 18. Le sezioni che separano i tropici dalle zone desertiche, le aree artiche da quelle temperate, sono separate da grandi cascate di acqua. Ci stanno 1300 specie di piante, proprio come quelle che vivono in condizioni diversissime nelle varie zone climatiche. Ma non sono solo le piante. La gigantesca serra che racchiude il mondo è un esempio di architettura completamente sostenibile che sfrutta le acque termali dei colli di Abano e il sole attraverso i pannelli fotovoltaici. La superficie esterna si comporta come una gigantesca foglia di un albero che abbatte l'inquinamento atmosferico. Il tetto è un'incredibile distesa di cuscini trasparenti gonfiabili che hanno la capacità di raccogliere di giorno il calore del sole e di disperderlo la notte. E presto una fitta vegetazione, piantumata con una tecnica che fa invidia al bosco verticale perché ha bisogno di pochissima acqua, nasconderà le coperture. Ci voleva un grande coraggio a immaginare di costruire, proprio qui, dove il vecchio orto è diventato un sito UNESCO, un nuovo giardino, perché è da qui, nel 1545, che è iniziata la storia degli orti botanici d'Europa e del mondo. La Serenissima Repubblica voleva un orto dei semplici, un luogo cioè dove fosse possibile studiare le piante officinali, e scelse di costruirlo nella più vecchia e prestigiosa università fondata nel 1222, quella di Padova. È l'orto botanico di Padova, il modello cui si ispirano i Kew Gardens di Londra, l'Hortus Medicorum di Lipsia, quello di Bratislava, quello olandese di Leida, quello svedese di Uppsala. Non solo passato, al Botanical Garden di New York 300.000 persone hanno visitato quest'anno Wild Medicine, una mostra proprio sull'orto della palma di Goethe, cioè quello padovano. Quello che a Padova non volevano, però, era restare attaccati solo alla storia. Nel suo magnifico studio, arredato tutto da Gio Ponti, il rettore Giuseppe Zaccaria spiega che questa operazione, partita dall'università, vuole essere un modello per il paese, la dimostrazione che la cultura e la scienza possono diventare una formidabile arma di sviluppo. Questo, dice, resterà un luogo di ricerca, ma si aprirà alla città e al mondo, diventerà un luogo di aggregazione urbana e di richiamo turistico. Sarà un luogo nuovo, aperto, divertente, come accade in Inghilterra, per raccogliere fondi aprirà una sua charity, gli Amici dell'Orto, e lancerà il progetto Adotta una pianta. Intanto si lavora per mettere online il Wikiorto e il progetto Greenternet, una vera e propria rete web botanica. Un luogo filosofico anche, perché passando da qui è evidente, come dice l'architetto Giorgio Strapazzon che ha curato il sito, che le piante possono vivere senza l'uomo, ma l'uomo non può vivere senza le piante. Ecco dunque l'articolo. La chiusura mi piace moltissimo, perché curiosamente riprende lo stesso concetto con il quale apro questa trasmissione. Quando parliamo di salvare l'ambiente, siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremo non sopravvivere o che potremo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
I still remember when
After All con Cher e Peter Cetera. Prima dei saluti, vi ricordo l'assemblea straordinaria dei soci della cooperativa della radio che si terrà sabato prossimo, il 9 di novembre, alle 14.30 nella sede dei Beati alle ore 14.30 per discutere della situazione finanziaria della radio. È tutto per oggi. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana, il 10 di novembre alle 16.50 e sarà disponibile nel podcast della radio domani o dopodomani, tra un paio di giorni al massimo. Intanto però rimanete in ascolto per seguire le prossime trasmissioni sempre qui sui 92.7 MHz di Radio Cooperativa, a cominciare da sabato ospitale con gli amici Paola e Lorenzo che inizieranno tra poco la loro puntata. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, dopodomani alle 22.30 con Infinitamente Blues per una nuova puntata in cui ascolteremo e parleremo di jazz, rhythm and blues e vi racconteremo storie e aneddoti su cantanti e canzoni. Con me ci sarà Adriano e finalmente anche Silvia che so essere all'ascolto e quindi saluto. Vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato questo pomeriggio. L'arrivederci ve lo do con questo altro brano jazz del 1991, Lonely Girl, ragazza solitaria, eseguita dalla magistrale chitarra di Earl Klugh, accompagnato al basso da Ralph Armstrong e alle percussioni da Gene Dunlap. Da Mario il solito affettuoso saluto e alla prossima volta.